Ed ora, Padre, ti preghiamo che tu ci benedici ancora questa sera attraverso la tua parola. Scorra nei nostri cuori, nella nostra mente. Oh Signore, sii tu, Padre, a parlare alle nostre vite, perché sappiamo che non possiamo confidare né in carne né in sangue, ma nel tuo potente Spirito, per come è scritto nella tua parola, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Così sii tu, Padre, a benedire questa riunione nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Dio sia lodato. Vi invito a prendere Seconda Timoteo, il capitolo è il 3, dal verso 1 al verso 9. Signore Gesù Cristo benedica quanti stanno preferendo la nostra trasmissione. Gesù sia con ognuno di voi, vi benedica e vi dia le risposte secondo quello che il vostro cuore spera e attende da Dio. Ripeto, Seconda Timoteo capitolo 3. Dio sia lodato e benedetti in eterno. Or sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti a padri e madri, ingrati, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore inverso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, avendo apparenza di pietà, ma avendone rinnegata la forza d'essa, anche tali schiva, perciò che del numero di costoro sono quelli che sottotentrano nelle case e cattivano donnecciole cariche di peccati, agitate da varie cupidità, le quali sempre imparano, giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità. Ora, come gli anni e gli ambre contrastarono a Mosè, così ancora costoro contrastano alla verità, uomini corrotti della mente, riprovati intorno alla fede, ma non procederanno più oltre, perciò che la loro stoltizia sarà manifestata a tutti, siccome ancora fu quella di coloro che fecero cotali cose. Vogliamo dire amen? Il messaggio di questa sera dice: avendo l'apparenza della pietà, ma avendone rigettato la potenza. Quello che oggi sta avvenendo nel mondo non può cogliere in modo sprovveduto ogni vero figlio di Dio, perché tutto quello che ci circonda è qualcosa che già ben 2000 anni fa è stato profetizzato, e noi lo possiamo oggi leggere nella parola di Dio. Ma possiamo anche ritornare a tempi più antichi, dove i profeti in ogni tempo hanno descritto per lo Spirito Santo i tempi malvagi che dovevano venire sopra la faccia della terra. E uomini giusti come Enoch, sin dal principio egli stesso vide le miriade che dovevano venire per giudicare sulla faccia della terra gli uomini iniqui. Oggi noi ci troviamo in un tempo malvagio, e l'uomo, anziché stare lì a cercare e caricare le colpe a Dio, deve andare a trovare il vero problema, la vera causa di tutto quello che ci circonda di negativo. E la vera causa è il frutto del peccato dell'uomo. L'uomo, allontanandosi sempre più da Dio, allontanandosi a motivo del peccato, è diventato come una calamita nel male, e oggi si trova sotto la potestà del male. Dice la scrittura che per i figli di Dio siamo stati liberati dalla potestà di Satana e siamo stati messi sotto la figliolanza di Cristo. Quindi eravamo schiavi, eravamo servi al diavolo, e molta gente vive in queste condizioni. Ma noi ringraziamo il Signore, perché tutti quanti eravamo sotto il giogo del peccato. Come dice la scrittura, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma quel verso continua dicendo: ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue dell'agnello, attraverso il sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo. Gli uomini sono stanchi, le famiglie sono stanche, e tutta questa stanchezza viene fuori perché c'è una società corrotta. E qui comincia proprio dicendo così: or sappi questo, che negli ultimi giorni, quelli che stiamo vivendo noi, sopraggiungeranno tempi difficili. Tempi difficili. E realmente è così. Perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi. Vedete, la gente è diventata idolatra a se stessa. Sapete questo peccato da dove ha avuto origine? Proprio dall'ex Lucifero. Egli non fu tentato da alcuno. Egli fece un grave errore. Anziché porre gli sguardi a Dio e dipendere da Dio, egli cominciò a togliere lo sguardo dalla fonte della vita per riguardare a se stesso. Egli vide che dal suo corpo fuoriusciva luce, però fece un grave errore, quello di non comprendere che noi tutti quanti siamo come le lampadine. Fino a quando le lampadine sono collegate alla luce elettrica, ebbene emanano luce, ma quando essi vengono stancati dalla fonte, naturalmente, pur se sono bene accessoriate, non potranno dare luce. Egli disse: potrò io pormi nel trono di Dio ed avere una vita a me stesso. Questo grave errore, cari nella grazia, gli costò l'eternità. Perché non c'è creatura che può vivere a se stessa. Ogni creatura dipende dal Signore. Noi lo vediamo perché è la natura stessa che ci dimostra questo. Dio, prima di fare i pesci, fece il mare. Prima di fare gli alberi, fece la terra. Prima di fare l'uomo, alleluia, noi sappiamo che anche l'uomo è un derivato dalla fonte eterna di Dio. La vita è uscita dall'alito. Eravamo quale spiriti in Dio, veniamo fuori dallo spirito eterno del Signore, e il corpo è stato fatto, noi sappiamo, dalla terra. Ma se Dio non alitava quel corpo, potremmo essere semplicemente neppure dei vegetali, dei corpi privi di vita. Ora v'è una sola fonte. E questa fonte di vita è la fonte suprema eterna, lo spirito eterno del Signore. E in Lui tutte le creature attingono la vita. Ascoltatemi, voglio dirvi qualcosa di importante. Noi come creature senza di Lui non possiamo vivere. E se qualcuno pensa: ma i demoni, pur essendo separati, attingono vita e riescono ad avere la vita, essi sono degli spiriti, ma anche la loro vita è contata. Perché dico questo? Perché l'unico che detiene in sé l'eternità è il Signore, e Dio ha messo un fine. Come il fine è stato messo all'uomo, che prima era eterno attraverso l'introduzione all'albero della vita, così anche le creature che si sono ribellati, i demoni, essi hanno stabilito un limite. E sapete quel limite dove è segnato? Nello stagno di fuoco. Perché tutti quelli che sono stati ribelli, essi saranno gettati nello stagno di fuoco, dice la scrittura, dove vi è la morte seconda, la morte dell'anima. Morte in modo particolare indica separazione da Dio, e questa separazione, cari nella grazia, toglie all'essere ogni potestà, ogni autorità, toglie tutto, fa diventare quell'essere un essere privo di qualsiasi esistenza. L'esistenza è in Lui, fuori di Lui non vi è esistenza. E sapete, Satana pensava di poter lui stesso diventare autonomo e poter avere vita in se stesso, ma nessuna creatura può avere vita in se stesso, perché qualsiasi creatura attinge vita da una fonte di vita eterna, che questa fonte di vita eterna sappiamo che è il Signore Gesù Cristo. Ma egli ha posto quale fonte di vita delle limitazioni alle vite degli uomini e di ogni creatura che si è corrotta col peccato. Se non ci fosse stato questo, non esisterebbe lo stagno di fuoco. ma a motivo di questo esiste lo stagno di fuoco. Ma voi, a quanti hanno accettato l'agnello di Dio, siamo stati rimessi in contatto proprio col fiume che scorre dal trono di Dio. Libro dell'Apocalisse, siamo stati rimessi in comunione con l'albero della vita, siamo stati rimessi in contatto col frutto della vita. E chi mangia di questo frutto, chi beve di questa acqua, chi mangia di questo pane, dice il Signore, ha la vita eterna. Noi riceviamo l'eternità perché veniamo assorbiti dall'eternità. Se non veniamo assorbiti, non possiamo avere l'eternità in noi, perché noi non possiamo vivere a noi stessi. Ogni creatura ha la necessità di attingere dalla fonte. E così noi, per grazia di Dio, attraverso il Signore Gesù Cristo, siamo stati ricollegati alla fonte suprema. Eravamo separati dal luogo santissimo, eravamo separati dall'arca, eravamo separati da quel contatto diretto con la nuvola, con la colonna di fuoco, ma a motivo del corpo di Cristo che ha preso sopra di sé la punizione, la cortina è stata spezzata e adesso siamo entrati nello Spirito. Ma entrando nello Spirito, cari nella grazia, per poter essere in comunione con lo Spirito, non può vivere il nostro pensiero, il nostro sentimento, ma dobbiamo essere assorbiti in Lui. Per questo è scritto: voi siete il corpo di Cristo. Non possiamo essere dei corpi, l'uno con un pensiero, con un sentimento separato, ma vi ricordo che, come scritto in Atti degli Apostoli, essi erano tutti quanti nello stesso pensiero e nello stesso sentimento. Non ci possono essere individui separati l'un dall'altro, ma nel complesso saremo un unico individuo in Cristo Gesù, saremo pienamente controllati, guidati da Lui per la nostra decisione. Gli uomini sono stati stabiliti con libero arbitrio. Gli uomini e le creature celesti sono state tutte quante stabilite con libero arbitrio. Ora il Signore non ha obbligato alcuno per essere assorbito da Lui, ma Egli ha lasciato l'uomo libero. Allora gli uni dicono: vogliamo essere liberi, vogliamo avere una nostra personalità, vogliamo avere un nostro io sono, vogliamo agire col nostro ego. Ma gli altri, i figli di Dio, sono entrati nel Getsemane e hanno detto, come l'apostolo San Paolo e come Cristo: non la mia volontà, ma la tua volontà. Alleluia. E siamo stati assorbiti da Lui a tal punto che piano piano ci stiamo introducendo in quei versi della parola di Dio che dicono: non più io vivo a me stesso, ma quello che io lo vivo in Cristo. Perché Lui prende il pieno controllo della Chiesa. Notate, gli apostoli non avevano una vita a se stessi, essi avevano una vita dipendente, e noi abbiamo la necessità di raggiungere quell'equilibrio. Essi compivano le opere non per farsi vedere dagli altri, ma perché erano sotto la dipendenza dello Spirito di Dio. Noi vediamo questo negli uomini posseduti: essi, quando si manifestano, non dipendono più da loro stesso, dalle loro stesse volontà, ma essi tanto hanno avuto comunione con quello Spirito che entrano nella comunione stretta a tal punto di diventare un matrimonio, entrano nello stesso spirito di quel demone e la loro mente, il loro pensiero, il loro sentimento viene guidato a fare il male, a compiere il male, perché, come dice la scrittura, purtroppo in quelle condizioni essi sono figli del diavolo. E quindi quella paternità ne richiama il diritto del pensiero e del sentimento. Ma per la sposa di Cristo, quando essa viene inondata dallo Spirito Santo, essa non è più nello suo spirito umano, cioè non dipende più dal pensiero e dal sentimento proprio, ma entra nel pieno controllo del sentimento e del pensiero di Dio. Il nostro piccolo io sono, il nostro ego, viene totalmente assorbito dall'io sono celeste di Dio. E Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Egli non compiva le operazioni potenti per farsi guardare, egli non stava lì ad operare, a muoversi per il suo pensiero, per il suo sentimento, ma noi notiamo come questi uomini di Dio attendevano in preghiera E Dio trasportò Stefano, trasportò Filippo e li muoveva, addirittura li prendeva da un luogo, vediamo la storia di Stefano, e li trasportava come anche Filippo e così tutti gli uomini di Dio, a tal punto che alle volte questi uomini erano in mezzo a gravi situazioni. Sapete quale fine fece Stefano? Ma tutto era condotto dallo Spirito di Dio, perché la nostra vita sulla terra è solo di passaggio. Ora la scrittura ci dice questa sera qualcosa di molto importante. Tutti questi peccati qui elencati sono il frutto, potete andare a leggere Galati, sono il frutto della carne. La carne, animata dal padre della menzogna, produrrà tutto quello che ha fatto Satana nei luoghi celesti. Ribellione, non si accettano più i genitori, amanti di se stesso. Satana ha portato l'eredità del suo carattere e l'ha trasmesso nell'uomo. Ora l'uomo sta prendendo sempre più la forma di Satana, perché vi ho detto più volte che come Cristo sta manifestandosi nuovamente sulla faccia della terra, prima attraverso la sposa, perché molti aspettiamo la manifestazione visibile di Dio, aspettiamo quando Dio ci rapirà, ma prima che avviene questo, quindi prima del rapimento, Cristo deve manifestarsi sulla terra in modo invisibile ad alcuni, ma visibile anche ad altri, perché noi siamo il corpo del Signore Gesù Cristo, e quando questo corpo sarà totalmente apparecchiato, quando questo corpo raggiungerà il pieno equilibrio, quando questo corpo completamente passerà dal Giordano, passerà dal deserto, ecco che dice la scrittura che Cristo uscì ripieno di potenza, perché la Chiesa deve ricevere la potenza dinamica per poter ricevere questo glorioso rapimento. Elia, prima che fosse rapito nella gloria, egli ebbe una santa comunione col ministerio sulla terra, nel seguire la volontà di Dio, nel compiere le opere del Signore, ebbe comunione anche con una forma di apostasia terrificante, trovato approvato. Oggi la Chiesa certe volte sta lì e grida: oh Signore, me ne voglio andare, sono stanco della vita, ma il tempo è nelle mani del Signore. E quando il tempo fu compiuto, che Elia fu trovato nella forma idonea per poter ricevere il rapimento e già tutto era preparato, allora lo Spirito del Signore gli parlò e gli disse che era compiuto il tempo nel quale doveva essere rapito. Così, alleluia, la Chiesa verrà pieno preparata, e quando la voce si udirà, ecco lo sposo viene, la sposa di Cristo si eleverà come Elia nella gloria celeste. Anche Enoch camminò per ben 300 anni in comunione. Cammino in comunione, è molto importante camminare in un corso con Dio che poi ci porta alla meta finale, avendo l'apparenza della pietà. Quale grande differenza c'è? L'apparenza della pietà e la potenza di essa. Avere l'apparenza è qualcosa di parziale confronto a quella che è la potenza della pietà. Noi possiamo avere l'apparenza di qualcosa, ma poi l'interiore è quello che deve manifestare ciò che è nell'esteriore. Quando Gesù venne, se voi leggete attentamente gli Evangeli, voi notate che lo scontro più aspro non lo ebbe neanche con le stesse forze politiche, fateci caso, ma lo ebbe proprio con quelli che si dicevano sacerdoti di quel tempo. Sto portando un parallelo. Perché dico questo? Perché erano conoscitori della legge, erano israeliti. Quindi avevano ricevuto in parallelo le benedizioni di Dio, erano figli di coloro i quali erano usciti da Israele. Oggi noi siamo nella stessa condizione. Noi non è perché abbiamo ricevuto la potenza dello Spirito Santo, abbiamo ricevuto il Santo e pure Vangelo, non possiamo dire abbiamo già la salvezza. Perché la scrittura ci dice chiaramente che solo chi fa la volontà del Padre mio ha la vita eterna. Allora, dopo che abbiamo ricevuto tutto questo, dobbiamo mettere in pratica la scrittura. Dobbiamo fare come quel nostro fratello Nicodemo evangelico, che andò al Signore e disse: bene Signore, io ho ricevuto il messaggio, ma adesso mi rendo conto che mi manca qualcosa. E allora il Signore gli disse: occorre che tu rinasca di acqua e di spirito. Ma non era dottore della legge, non era conoscitore delle scritture, ma vedete, occorre un totale abbandono, occorre una totale trasformazione, e questa non ve la può dare il predicatore, questa non ve la può dare il pastore, non ve la può dare nessun ministero, ma questo è un rapporto personale tra Dio e l'uomo. Spesso dico che nel Getsemane Cristo dovette entrare solo, e così noi possiamo giungere ai piedi di quel monte, ma la scalata la dobbiamo fare seguendo il buon maestro, e dobbiamo entrare singolarmente ognuno, piegando il nostro io, piegando la nostra mente, il nostro pensiero, il nostro sentimento, piegando il nostro egoismo che ci fa guardare sempre a noi stessi. Noi abbiamo la necessità di riguardare alla fonte di vita e dipendere soltanto ed unicamente da Lui. Come vi dissi martedì, quando lo Spirito del Signore mi visitò e mi fece vedere quello che vi ho raccontato, la Chiesa è quello che Dio vuole che deve maturare ancora in ognuno di noi. Oh carinella grazia, l'orgoglio è qualcosa che ci porta a guardare gli altri in una prospettiva come il fariseo guardava il pubblicano. Come ho predicato ieri, noi ci preoccupiamo spesso di poter ricevere la guarigione materiale, di poter ricevere una benedizione economica, ma ci preoccupiamo poco del vero grosso problema che deve interessarci. E ho portato il parallelo con quel pubblicano messo in un angolo che diceva: oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore, sii placato. Io credo che qualsiasi buon cristiano ogni giorno deve cercare la guarigione del più grande male che abbiamo, i nostri pensieri, i nostri sentimenti malvagi. Abbiamo la necessità di chiedere: oh Dio, curami, io voglio essere totalmente liberato, e nessuno mi venga a dire che è stato totalmente liberato, perché le mie orecchie ci sentono bene, e quando vedo anche una minima cosa come ci esprimiamo, io già sento nel cuore un no da parte di Dio. Se per una sola parola verrà il giudizio, in che condizione siamo noi? Fratello Piero vuole forse abbattere le nostre coscienze? No. Lo Spirito di Dio, attraverso il servitore, deve continuamente sollecitare la coscienza, a cominciare del pastore, di ognuno di noi, affinché riguardiamo la nostra via e diciamo: se il Signore per una parola, per una bugia, cosa avviene? Per un discorso di maldicenza cosa avviene? Oh vabbè, all'inferno andranno soltanto gli omicidi, le prostitute, la gente che ha rubato. Un giorno la gente si renderà conto che a giudizio ci andrà pure un'anima, se è il caso, per una bugia detta. Ma credo che noi abbiamo più errori di una bugia. Credo che non vi è, come dice la scrittura, nessun giusto, tutti hanno peccato. Ma allora qual è il sentimento della sposa di Cristo? La sposa di Cristo, vero che non deve ricordare il peccato vecchio, ma deve ogni giorno tendere alla perfezione, come è scritto nella parola di Dio. E questo tendere alla perfezione deve portare la Chiesa ogni giorno ad andare ai piedi del Signore e dire: oh Dio, tu mi hai perdonato di tutto quello che io ho sbagliato, ma come Paolo ha detto, il bene che io voglio fare quello non fo, e il male che io non voglio fare quello io fo. E allora, se questo avveniva in Paolo, quanto più avviene in ognuno di noi, e abbiamo la necessità di essere guariti ogni giorno da Gesù. Ogni giorno voglio la guarigione di Gesù. Ogni giorno, prima che dico: Signore, provvedimi l'economia, provvedimi il problema familiare, provvedimi la mia salute, io devo dire: Signore, guarisci il mio pensiero e il mio sentimento. Potrebbe essere piccolo o grande, fratelli, ma io non credo che ci sia qualcuno che può dire: io sono giusto. Potrei mettere subito in crisi molte coscienze e dire: Quante volte sei stato ad ascoltare qualcuno che ti parlava male di qualcun altro e sei stato lì in silenzio? Magari hai detto qualcosina, poi hai detto: ma chi, mi faccio gli affari miei, non voglio dispiacermi quella persona. Con quella stessa azione sei entrato in giudizio davanti a Dio. La scrittura ci dice che se io ho un problema con qualsiasi persona, devo andare tra me e il mio fratello. Fuori da questo parametro c'è il giudizio. Dobbiamo avere comunione tra noi e il Signore. Ultimamente si dice: ma l'amore del Signore, l'amore di Dio. Il Signore non ci chiama soltanto ad amore, ma ci chiama anche a giustizia. Dobbiamo avere amore e giustizia. L'amore e la giustizia camminano insieme e devono accompagnarsi. Se io dico di avere amore e sento il mio fratello che sta parlando male di qualcun altro, io mi devo rivestire della giustizia di Dio e devo combattere quel peccato, quell'espressione che non è da parte di Dio. Ma se addirittura tra gli angeli del Signore, se voi leggete anche l'epistola di Giuda, troverete come gli angeli non ardiscono parlare in maldicenza, noi che siamo uomini mortali, quanto più dobbiamo dimorare nella comunione celeste. Alleluia. Voglio leggervi soltanto un verso della parola di Dio, Apocalisse 13:11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra, che aveva due corna simili a quelle dell'agnello, ma parlava come il dragone. Vedete, negli ultimi tempi prenderà sempre più forma questa azione. Molti si diranno religiosi, molti si diranno: noi abbiamo la forma dell'agnello. Ma l'agnello era l'espressione della luce interiore che era in lui. L'agnello si sposò con la colomba. Sto facendo un parallelo con Cristo, quello che avvenne nel Giordano. L'agnello scese nelle acque, nell'abbandono totale di una morte completa, e l'agnello prese il totale pensiero diretto della colomba. Pensiero e sentimento sposati, un unico matrimonio. Ora, negli ultimi tempi, come Cristo ha la sposa che si manifesta avendo il pensiero e il sentimento assorbito da Dio, anche la pseuda chiesa prenderà un'apparenza esteriore e diranno: l'amore, l'amore. E questo amore continuerà ad essere ripetuto chissà quante volte, quando avverrà qualcosa, ma l'amore del Signore copre ogni cosa. Come al tempo di 50 anni fa, quando l'uomo di Dio predicava la santità e gli dicevano: ma tanto Dio guarda al cuore. Ma fu proprio il Signore a dire: nettate il di dentro e il vostro di fuori apparirà puro. Fu proprio il Signore a chiamare i sacerdoti di quel tempo sepolcri imbiancati. Ora noi non vogliamo essere dei sepolcri imbiancati, ma vogliamo essere delle nuove creature in Cristo che hanno sposato le due potenti manifestazioni di Dio, la colomba e l'agnello, pensiero e sentimento. Ma Apocalisse capitolo 13 ci dice che la bestia che si è rinforzata militarmente, quella che sale dal mare, dalla politica umana, vedete, da tutti i pensieri illustri, oggi sta prendendo una forma che sarà quella finale. Essa, in quella finale, sarà la bestia che sale dalla terra. Vedete, Cristo è sceso dal cielo, essa sale dalle profondità della terra. Essa avrà un'unzione. Come il popolo di Dio ha un'unzione potente, essa avrà anche un'unzione, ma è l'unzione del diavolo. E quindi avrà l'apparenza, si mimetizzerà perché è un grande camaleonte, l'apparenza dell'antico Lucifero. Ma dice la scrittura: la sua voce, e nella voce, sapete, c'è il Logos, e il Logos in quel caso è la bestemmia contro l'Iddio vivente. Essa cercherà di distorcere la scrittura. E oggi sentite dire: l'amore, l'amore. Non importa se nelle chiese ci siano gli adulteri, non importa se nelle chiese si ruba, fatemelo dire, come avvenne anche al tempo di Giuda, Non importa se nelle chiese Izebel ha preso i pulpiti, non importa se nelle chiese ormai le donne fanno quello che vogliono e gli uomini parimenti, l'importante è che l'amore di Dio che perdona tutti quanti ci unisce. Ma la scrittura ci dice anche nel nuovo patto: procacciate la pace e la santificazione, senza della quale nessuno entrerà nel regno degli cieli. È la scrittura che lo dice: fuori gli idolatri, fuori gli immondi, fuori gli adulteri. È il libro dell'Apocalisse, non li ho aggiunti io questi versi. Dio vuole un popolo santo e appartato, ed è inutile quando voi vi avvicinate a qualcuno e vi dice: oh, ma l'amore di Cristo, siamo noi anche evangelici, siamo noi anche di una buona religione. Nel momento in cui esce fuori un messaggio corrotto che ti parla male del fratello, della sorella, del bisognoso, anche di chi si trova nella distretta, ricordati che quello è l'antico messaggio, descritto già nel libro dell'Apocalisse, ed egli verrà fuori con l'apparenza di agnello, ma avendo un messaggio che è dritto dritto la voce del dragone. Ma da questo riconosceranno, dice il Signore nella parola, che siete miei discepoli, dal fatto che vi amate gli uni e gli altri. Questo è il primo verso. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Vedete lì l'amore? Ed egli dice: quelli che fanno la volontà del Padre mio, la giustizia, la parola di Dio applicata. Non ci può essere nessuna vita spirituale se noi prendiamo l'amore e non prendiamo la volontà. Noi dobbiamo prendere l'amore agnello e dobbiamo prendere la volontà colomba spirito. Se abbiamo il pensiero e la manifestazione del pensiero che è carità, noi avremo, cari nella grazia, non soltanto l'immagine della pietà di Cristo, l'agnello crocifisso, ma avremo anche la potenza della giustizia, della volontà di Dio, la colomba che scende dal cielo. Sapete perché oggi lo spirito si muove meno nelle chiese? Perché le chiese vogliono prendere soltanto la figura religiosa della parola. Ma Cristo scese nelle acque del Giordano, morì dentro quelle acque, cari nella grazia, figura del credente che deve morire, e prese totalmente la volontà dello Spirito che noi vediamo manifestata e potente, che lo porterà al Calvario. Tutti vogliamo la testimonianza di Dio, tutti vogliamo prendere la vita eterna, ma dobbiamo accettare il Getsemane, dobbiamo accettare il Golgota, dobbiamo seguire Cristo anche nelle sofferenze. E concludo dicendo una cosa importante: ricordatevi che il messaggio di Giuda era un messaggio d'amore. Come era un messaggio d'amore? Giuda voleva che quei profumi, quell'olio odorifero, non fosse versato per Cristo, ma si versasse per i poveri, si vendesse e col ricavato si dava ai poveri. Ok, cari nella grazia? Questo era il sentimento di Giuda. Vi ricordo che Giuda mangiava nello stesso piatto, attingeva nello stesso piatto con Cristo. Egli fu mandato insieme agli altri apostoli e compì pure lui delle opere per il Signore. Questo non ci salva, cari nella grazia, e infatti il Signore stesso disse: rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nei cieli, nel libro della vita. Non rallegrarti nel dire: oh, ma io cerco, ho buoni propositi, ho buoni pensieri. Io dico che non è tempo di chiacchierare, non è tempo di dare soltanto fiato, ma è tempo di applicare, di mettere in pratica la parola di Dio. Se voi andate a leggere Lettere Corinzi capitolo 13, cosa vi dice? Cosa ci dice? Che anche se io do il mio corpo ad ardere per il prossimo, questo può essere positivo, può essere un puzzle della carità, ma la vera e pura carità è il fare manifestare il puro amore di Dio dentro di noi. Dio è amore, e noi come lampadine dobbiamo mettere in pratica le sue qualità, il suo amore, non l'amore per farci vedere dagli altri. Oh, ho fatto l'offerta, quello è un amor proprio, quello è un amore visibile, esteriore. Ma noi dobbiamo farci muovere per l'amore di Dio. Pietro e Giovanni erano delle lampadine, o voglio dire meglio ancora delle lampane del Signore. E quando salirono al tempio e videro quell'uomo, l'amore di loro fu legato da un amore più potente, quello di Cristo, alleluia. E il cordone a tre, ricordatevi che non si spezza, e il cordone fu quello divino, quello degli apostoli e quello dell'anima bisognosa. Ed essi dissero: oro e argento non abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo, nel nome del Signore Gesù Cristo, alzati e cammina. E quella potenza si manifestò. Non possiamo avere la forma esteriore soltanto, ma dobbiamo avere la potenza di Dio nella nostra vita. E a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.